Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati in questo lunedì mattina. Oggi la quinta commissione parlerà del terzo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici 26, 27 e 28 e settima nota di variazione ai documenti previsionali e programmatici per gli anni 2026 e 2028. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, avvenente, bevi l'acqua. Presente, buongiorno a lei. Bianchi, per ora assente. Bordilli, per ora assente. Ah, buongiorno, scusi, non l'avevo visto. Sì, esatto. Bruzzone, Canessa, per ora assente. Caputo, Caraffini, Casini, Cavo, per ora assente. Centofanti, presente. Chiarotti, presente. Falcone, per ora assente. Falteri, assente. Pinocchio, presente. Frigerio, Gambino, per ora assente. Gandolfo, buongiorno a lei. Garzarelli, Ghio, Gregorio, assente. Cabur, anche lui per ora assente. Maccagno, presente. Marangoni, per ora assente. Maresca, per ora assente. Mascia, assente. Mesmacher, Orlando, Pellerano, Picciocchi, Romeo, per ora assente. Russo, per ora assente. Sicignano, presente. Stupia, Tassara, assente. Vaccalebre, non lo vedo, per ora assente. Ah, cioè, scusi, non l'avevo vista. Vassallo, assente. E Venturini, presente. Perfetto. Oltre la presenza oggi dell'assessore Ferrante, abbiamo anche i tecnici del Comune, il dottor Saverio Diamani e Riva Thomas delle aree opere pubbliche. Grazie e buongiorno della presenza. Lascerei subito la parola all'assessore Ferrante e chiederei un po' di silenzio in aula. Grazie.
Buongiorno a tutti, buon lunedì. Allora, oggi in commissione affrontiamo la terza variazione del programma triennale 2026-2028. Chi è rodato sa che il presentare variazioni è abbastanza una prassi, anche perché il piano triennale tiene anche conto di finanziamenti europei, finanziamenti che possono arrivare anche dalla regione, e quindi la prassi della variazione è una prassi, come dire, che non ha nessuna esclusiva e nessun mandato. Allora, nello specifico, la variazione di oggi riguarda in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio Ministri, che ha emesso a finanziamento euro 1.810.282,59 euro per il secondo lotto della riqualificazione della passeggiata di Voltri, che con questa variazione anticipiamo dal 2028 al 2027, secondo il cronoprogramma dell'investimento principale. Tradotto, siccome praticamente vengono immediatamente finanziati anche il secondo lotto, questa direi che è una bella notizia, bellissima. Noi, come sapete, abbiamo fatto una variante al progetto precedente, una variante che abbiamo presentato ai cittadini del Ponente. Abbiamo chiesto ai progettisti, tenendo conto dei parametri europei, di rifare il progetto che limitasse l'ingombro sull'Arenile e nello stesso tempo riducesse anche l'ostacolo visivo che nella passeggiata si poteva andare a creare. Quindi è stato rifatto il progetto mantenendo, ripeto, i parametri che potessero essere mantenere il finanziamento, quindi con parametri progettuali dovuti al finanziamento. Noi indicativamente nel mese di settembre inizieremo i lavori per il primo lotto. In questa modalità, anticipando al 2027, andiamo subito in conseguenza. Abbiamo voluto lasciare la stagione estiva per il 2026 la possibilità che la spiaggia di Voltri fosse utilizzabile. Tra l'altro mi ero fortemente impegnato per rimettere a posto in maniera temporanea l'attuale passerella, l'attuale passeggiata, in maniera che d'estate potesse essere utilizzata diciamo in modalità provvisoria ma in sicurezza. Aster ha fatto un intervento direi molto, molto dignitoso, ricevendo anche ringraziamenti del territorio, e chiaramente un intervento parziale, perché come dire un intervento semplicemente di ripristino della passeggiata, e quindi noi ci auguriamo che col mese di settembre, che può essere l'inizio come la fine di settembre, ora non c'è una data precisa, appena chiudiamo diciamo gli ultimi passaggi burocratici con l'autorità portuale, iniziamo a dar corso al lavoro, ci sarà il primo lotto in sequenza al secondo. Ecco perché è necessario anticipare dal 2028 al 2027 il secondo lotto, col finanziamento della Presidenza del Consiglio di 1.810.000 euro. Poi abbiamo il Museo di Sant'Agostino. Con la presente variazione andiamo ad aggiungere complessivamente 4.603.123.000,42 euro di finanziamento Pommetri. Oggi per i Pommetri, se qualcuno poi ha bisogni specifiche o delucidazioni, siccome sono finanziamenti estremamente flessibili rispetto ai PNRR, hanno scadenze più lunghe, però c'è la dottoressa Agosti che potrà nello specifico sui Pommetri dare, come dire, qualche informazione in più, ma come dire molti di voi la conoscono perfettamente. Quindi finanziamenti Pommetri relativi alla quota di flessibilità che ci è stata riconosciuta. In fase conclusiva l'approvazione del PFTE, si prevede di andare in gara con entrambi gli interventi per il museo e l'ex chiesa entro la fine dell'anno. Quindi in questa maniera, come dire, anche qui mettiamo subito a disposizione questi 4.600.000 euro in modo da andare in gara entro la fine dell'anno e poter dare corso nel 2027 ai lavori. Sempre in quest'ottica abbiamo l'intervento asse costiero Buozzi d'Arsena a Porto Antico. Grazie alla quota flessibilità Pommetri diventa un unico intervento per complessivi 6 milioni di euro. L'avrete già letto nei giornali, noi praticamente andiamo a sommare questa cifra con un intervento, come dire, di riqualificazione totale della zona Buozzi d'Arsena, di collegamento con Porto Antico. La direzione progettazioni ha finito il DOCFAP. Non abbiamo ancora fornito nessun rendering, perché comunque io, come dire, tendenzialmente non amo i rendering, però comunque al di là di questo il DOCFAP è stato completato, ora si entrerà nella fase del PFTE. Il finanziamento in questa maniera è un finanziamento unico che va a riqualificare quella zona che ne ha estremamente bisogno, quindi una riqualificazione sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista anche comunque legato ai temi della sicurezza, maggior illuminazione, telecamere, a funzioni, perché un'area per riqualificarla deve essere vissuta e un'area per essere vissuta deve avere delle funzioni chiare. Se un'area è un'area ibrida che non ha funzioni, tendenzialmente o comunque, come dire, non viene molto vissuta, non viene partecipata e viene usata in modalità inopportuna. Dopodiché abbiamo anche un'altra modifica che riguarda il completamento di Lici Borzoli. Questa è estremamente critica, è la situazione più critica che abbiamo ereditato dal PNRR, perché questo edificio, mentre Lici Molassana l'abbiamo risolto, abbiamo ripreso in mano il progetto modificandolo, mantenendo un finanziamento diciamo ministeriale invece che PNRR, lo porteremo a conclusione, abbiamo già fornito al dirigente scolastico e ai membri del Consiglio d'Istituto il cronoprogramma per Molassana. Invece Borzoli, ahimè, è la situazione più pesante che abbiamo. Borzoli è stato fatto un progetto ipotizzando una maglia strutturale come da progetto depositato. Quando si è intervenuti si è scoperto che in realtà la maglia progettuale era assolutamente molto diciamo meno spessa e di lunghezza e larghezza i pilastri minori di quelli che erano stati considerati nella progettazione. Tradotto, quell'edificio non doveva stare in piedi, non aveva le caratteristiche per stare in piedi. Chiaramente il progetto viene completamente stravolto, non può essere più considerato un progetto PNRR, perché i progetti PNRR poi hanno delle specifiche legate alla sismica e alla prevenzione incendi. In ogni caso, nel progetto del completamento di G. Borzoli usciamo dal PNRR, ci aspettiamo un finanziamento diciamo nazionale, una trasposizione in finanziamento nazionale, ma anche il progetto deve essere completamente rivisto e, come dire, è una parte di quell'edificio, proprio perché non in sicurezza, deve essere abbattuto. La nota positiva è averla scoperta questa cosa, sarebbe stato molto più grave scoprirlo in un momento, magari Genova non ha mai avuto diciamo eventi sismici, però chiaramente quell'edificio non era atto a resistere a nessun tipo di sollecitazione. Direi che è andata bene così. Quindi, altra modifica riguarda il completamento del Ciborzoli per esigenze tecniche. L'intervento che era previsto a piano triennale 2026-2028 viene diviso. Un lotto di 1.100.000 è stato inserito a piano investimenti, andrà in variante all'intervento PNRR attualmente in corso. Il completamento dell'intervento per complessivi 1.400.000 invece è stato differito all'annualità 2027 in attesa della conclusione del lotto principale finanziato dal PNRR. Con questa modifica è stato inoltre possibile finanziare il completamento della scuola Govi per complessivi 800.000 euro e così completiamo la Govi e aggiungere ulteriori 600.000 al contratto di servizio aste per il piano manutenzione straordinaria, asfaltature e marciapiedi. Esattamente come l'anno scorso, a cui avevo fatto aggiungere 300.000 euro per un piano straordinario di marciapiedi, tradotto un marciapiede in più per municipio, oltre a quello che è il contratto di servizio di Aster, dove voi sapete che i rifacimenti del manto stradale dei marciapiedi vengono concordati con i municipi e poi vengono controllati dalla direzione strade e passano anche il vaglio dell'assessorato. In questo caso avremo 600.000 euro in più per fare una seconda operazione straordinaria sui marciapiedi, perché come ogni tanto dico scherzando, i marciapiedi sono la cosa più democratica che esiste, li attraversano tutti di qualsiasi orientamento, di qualsiasi colore, e che ci sia un deficit enorme sulla manutenzione dei nostri marciapiedi mi sembra che è palesemente evidente. Ultima viene stracciato l'intervento vuote fronte levante, aria costiera, fuoco, accessibilità e sicurezza nell'ambito della rimodulazione complessiva di finanziamento, andando a finanziare il progetto rigenerazione Canepari. Intervento inserito a piano investimenti affidati in variante lavori già in corso. Tradotto è come dire presto per poter dar corso ai lavori che erano previsti nel waterfront, perché ancora, come dire, i cantieri sono in corso, quindi rischieremo di utilizzare delle risorse, di allocare risorse che poi non utilizziamo, perché i lavori in quell'area sono ancora in corso, è ancora un cantiere intorno a quella che fu l'arena, e quindi, come dire, utilizziamo queste risorse e le spostiamo in questo momento sull'intervento del progetto di rigenerazione Canepari. Io ho concluso.
Grazie Assessore, lascerei allora la parola ai commissari. Prego Commissario Picciocchi. Aspetti che non hanno...
Grazie Presidente, buongiorno Assessore, agli uffici. Allora, una considerazione generale, poi alcune domande puntuali. La considerazione generale è che questa variazione alla fine ha sempre ad oggetto titoli che avete ereditato dalla precedente amministrazione. È stata un'anno in scia, non c'è un solo titolo tra quelli inseriti in questa amministrazione che non provenisse da precedenti piani triennali che fanno riferimento al precedente ciclo amministrativo. Ne prendo atto. In un anno di fatto abbiamo visto proprio poco dal punto di vista dell'iniziativa di nuovi interventi finanziati da voi. Detto questo, la carne al fuoco è effettivamente tanta e molti interventi vanno portati a termine. Quindi, fatta questa considerazione generale, vado sul puntuale, inizio dall'ultimo intervento che lei ha citato, che non ho ben compreso. Circa un anno fa lei aveva annunciato in maniera molto convinta e trionfalistica di avere risolto il contratto con la Manelli, che come sappiamo aveva tutta una serie di problematiche, quindi io non dico che avete fatto male. Però in quello stesso contesto fondamentalmente annunciava che di fatto poi nell'ambito del consorzio, se non ricordo male, altri soggetti avrebbero rilevato i lavori della metropolitana e i cantieri sarebbero ripartiti. Allora la domanda è, qua si fa riferimento ad una variante al prolungamento della metropolitana a cui verrebbero destinate le risorse che erano state allocate sul waterfront. Le chiedo in che cosa consiste questa variante, che importi comporta e dal punto di vista diciamo qualitativo progettuale in che cosa si traduce. Peraltro colgo anche l'occasione, Assessore, per chiederle un aggiornamento sui lavori della metropolitana, perché non me ne voglia, però in un anno abbiamo visto veramente poco. Io comprendo che il dossier avesse molte difficoltà dal punto di vista giuridico-amministrativo, però di fatto chi è su quel territorio ci riferisce che i cantieri viaggiano a lumicino, quindi volevo capire, io le riporto quello che alcuni cittadini mi hanno riferito, se lei lo smentisce ne sono solamente lieto. Quindi La prima domanda è questa, visto che siamo in quel quadrante, le chiedo anche un aggiornamento invece sul progetto di rigenerazione urbana dell'ultimo miglio, perché anche su questo poi è calato il silenzio più assoluto, non abbiamo più saputo nulla, e quindi, visto che siamo a Certosa, Rivarolo, se ci dà una panoramica complessiva, le sono molto riconoscente. Invece, sulla passeggiata di Voltri, allora, anche qui ho perso un po' la visuale della situazione, perché qui abbiamo, se capisco, una stratificazione di finanziamenti, quindi la domanda è: ad oggi a quanto ammonta l'intervento complessivo? Perché, se non ricordo male, ma potrei sbagliare, avevate detto che di fatto servivano 12 milioni di euro per rifare la passeggiata di Voltri. Credo che con questo intervento, con questa addizione di ulteriori 2, ma potrei sbagliare, dovremmo essere a 6, quindi dovremmo essere al 50%. Però probabilmente sbaglio. Io ricordo che ad un certo momento si era detto servono 12 milioni per fare la passeggiata di Voltri. Ricordo che 4 li avevamo messi noi attinti dal pommetro. Se capisco, con questa variazione ne aggiungiamo 2 e questo è positivo, ne mancano 6, quindi siamo al 50%. Quindi che cosa diciamo ai cittadini? Cioè, questo lavoro partirà, quando partirà, questi lotti in che cosa si risolvono? E poi vi chiedo anche se avete risolto tutte le problematiche progettuali che c'erano, perché io ricordo molto bene i cittadini che dicevano: cosa stiamo a fare la passeggiata se non abbiamo risolto il problema delle difese costiere di Voltri. Quindi su questo le chiedo come voi avete approcciato l'argomento, perché ne avrete anche parlato sul territorio, ma in aula non è mai stato possibile parlare di un progetto che è molto importante. Ex Chiesa Sant'Agostino, stessa domanda, stesso titolo ereditato dalla precedente amministrazione. Le chiedo a quanto ammonta il finanziamento complessivo e quando, secondo lei, ragionevolmente si potranno concludere questi interventi. Questo sia per quanto riguarda la chiesa, sia per quanto riguarda il museo, sia per quanto riguarda l'asse costiero Bozzi d'Arcena. Inizio a preoccuparmi, perché questo è un titolo che vediamo in tutte le variazioni del triennale. Quindi anche qui le chiederei la concretezza di sapere quando questi lavori partiranno, e magari sia così gentile anche dirci in che cosa questo progetto consiste, che cosa vedremo. Tra l'altro, ma anche qui potrei ricordare, io ricordo che una quota del finanziamento Pommetro, mi pare circa 2 milioni, era stata allocata sul Lagaccio per la riqualificazione di Via del Lagaccio, e su questo non abbiamo più saputo nulla, e quindi anche su questo appunto le chiederei a che punto siamo. Invece non ho capito il discorso dell'IC Borzoli, e mi spiego. Allora, le criticità dell'intervento sono ben note, però lei ad un certo momento dice, e questo viene riportato anche nella delibera, che sostanzialmente per effetto della modifica del titolo dell'IC Borzoli si vanno a finanziare ulteriori interventi, tra cui l'addendum al contratto di servizio di 600.000 euro e il completamento dell'intervento scuola primaria Govi. Allora, siccome, se non ricordo male, e non credo di ricordare male, Borzoli era finanziato tutto col PNRR, la domanda è, se ho capito, ma com'è possibile allocare sulle manutenzioni di Aster, rifacimento marciapiedi, 600.000 euro del PNRR scuole? Perché poi invece leggo che una quota di Borzoli viene trasferita sull'IC Cavallotti, quindi lì siamo in capitolo, no? Sempre scuola è, quindi immagino che vi sarete fatti autorizzare dal Ministero. Quindi la domanda è questa. E poi le faccio un'altra domanda, un titolo di cui non si parla, che però anche qui magari mi scusi se chiedo cose che sono un po' fuori tema, anche se attengono alla programmazione dei lavori pubblici, ma avendo poi la difficoltà di fare commissioni o anche di parlare in sede di discussione di documenti straordinari, siamo costretti a ricorrere a questi momenti. Le funivie, dico funivie perché abbiamo la funivia del Lagaccio, che non è più funivia del Lagaccio ma è funivia di Granarolo, e poi l'altra grande funivia di cui si era parlato, e anche qui è calato un pietoso silenzio. Allora, sulla prima funivia, siccome avete annunciato che il Ministero aveva autorizzato di cambiare radicalmente il progetto, mi consenta in termini giuridici di avanzare 1000 perplessità sulla legittimità di una variante di questo tipo, indipendentemente da quello che ne possa pensare il CCT, ma non è questa la domanda. Cioè, io volevo capire, siccome si tratta di fare un nuovo progetto, e su questo credo che sarà d'accordo, dove mi vede i finanziamenti di questo nuovo progetto? Perché realizziamo una funivia che è qualcosa di completamente diverso da quella precedente. Quindi la domanda è: chi la deve finanziare? Prima domanda, e quando vedremo i finanziamenti, visto che negli annunci del sindaco, se non ricordo male, si era detto che addirittura tra l'autunno e gennaio avremmo visto partire i cantieri della funivia di Granarolo, però qui non ce n'è traccia sul piano triennale. E poi se ci dà anche un aggiornamento sull'altra grande funivia della Val Bisagno, di cui appunto non abbiamo saputo più nulla. E vede, questi momenti delle variazioni del triennale, poi come dire, sono sempre il momento di verità, no? Perché poi qui attraverso questi atti noi riusciamo a capire qual è effettivamente il livello di aderenza tra le cose che si dicono magari nelle giunte itineranti e le cose che si fanno, e purtroppo questa aderenza la vediamo veramente poco rispetto a grandi annunci. Potrei citare tutta una serie di iniziative indicate nelle giunte itineranti di cui poi negli atti di programmazione sistematicamente non vediamo mai traccia, perché la verità è, e concludo, che questi atti di programmazione lavorano esclusivamente su titoli ereditati dalla precedente amministrazione. Mi dica se c'è un titolo all'interno di questa variazione che si riferisce alla vostra programmazione. Grazie.
Grazie commissario Picciocchi. Vista la quantità di domande, l'assessore preferisce risponderle subito, almeno così non si perde poi le varie domande. Prego, assessore.
Al consigliere e amico, nonché come dire vicino di casa Picciocchi, amo anche dire una cosa, che le giunte itineranti, gli annunci di giunte itineranti fanno il paio con quelle che io per anni ho sentito nelle colazioni col sindaco. Erano gli stessi annunci roboanti, come dire, al limite, come dire, possono essere cambiate le modalità. Si è passato da un bar a stare in mezzo alle persone dentro un municipio che è la sede istituzionale. Poi, io non mi sono mai sottratto alle commissioni, quindi per tutte le commissioni che voi ritenete sugli argomenti, io ci sono sempre, non mi sottraggo mai. Trovatemi un momento in cui io mi sono sottratto alla disponibilità singola nei vostri confronti a una commissione. Guardi, l'ho ascoltata con un interesse di cui lei non osa neanche immaginare il livello del mio interesse. Quindi, allora, iniziamo un pochino dalla metropolitana. La metropolitana stanno lavorando nella, come lei ben sa, alla stazione di Canepari. È stata completamente, diciamo, svuotata la stazione Palli, si sono rimesse in moto le pompe e si sta facendo l'impermeabilizzazione. Entro la fine di agosto il nostro cronoprogramma prevede l'arrivo dell'impalcato, che sarà collegato da Brin direttamente, diciamo, con la parte che deve essere superata a sbalzo, quindi si vedrà anche su quella parte lì, diciamo, l'elemento più cospicuo, che è l'impalcato di collegamento. Tutte le opere propedeutiche di disposizione, allestimento del cantiere, come lei ben sa, sono state fatte. Su mio input è stato fatto un percorso abbreviato tra la stazione Brine e Via Ariosto, che so che lei ha molto apprezzato e l'ha anche visitato, frequentato e camminato, illuminato, in sicurezza. Tutti l'hanno apprezzato perché c'è un collegamento diretto ed evitiamo di fare il giro degli isolati di Certosa. È stato tolto il semaforo di Via Piombelli, si sono fatte tutte le opere propedeutiche e in questo momento la ditta è concentrata nella zona di stazione Palli, e per quanto riguarda Brin sta aspettando l'arrivo dell'impalcato per lavorare anche in quella zona. Per quanto riguarda la Brignole Martinez, abbiamo riconsegnato, come lei ben sa, il progetto che prevede comunque gli accordi con sistemi urbani di RFI e con le ferrovie e con stazioni. E ci tengo a precisare due cose. Al di là delle narrazioni che sono state raccontate per anni e che io ho subito nello stesso territorio in cui vive lei, dove ogni anno c'era qualcuno che veniva a raccontare una data e automaticamente andava in regione, quindi, come dire, sto decidendo non se raccontare anch'io date, se ho voglia o no di andare in regione, ma io nel mio ruolo mi trovo benissimo e quindi non verrò a raccontare date nuove come altri hanno fatto. In realtà siamo ancora in fase di accordo con RFI per la cessione dello spazio necessario a fare la stazione, e per quanto riguarda i depositi non c'è nessuna notizia. Io ho fatto la riunione con Sistemi Urbani, con RFI, con grandi stazioni, non c'è nessuna notizia sul trasferimento a Savona, non ce la sanno dare una tempistica, e siccome questa tempistica non ce la sanno dare, noi non siamo in grado di andare in gara, ed è il motivo per cui siamo stati definanziati di 10 milioni di euro sul secondo lotto di Piazza Martinez, come lei ben sa, che prevede il progetto di parcheggio interscambio e prevede anche la possibilità di proseguire verso Levante, motivo per cui l'attuale nostra giunta ha detto, visto l'incognita e il prolungamento di Levante, alte, fermi tutti, a noi allo stesso punto ci va bene l'integrazione ferro su gomma, che la stazione di Tralba di RFI venga fatta. Quindi questo tanto per precisare, ma lei queste cose le sa a memoria, perché, come dire, ci ha lavorato, e lei però, a differenza di altri, non è andato a narrare cose, diciamo, inenarrabili, menzogne totali. Ecco, le ha sentite, non si è dissociato, ma le conosce perfettamente. Ultimissima cosa, noi abbiamo dato a RFI, per aiutarli a velocizzare il nodo del sostituplicamento dei binari Brignoli-Principe Laria, che a Brignoli usava Manelli. Manelli era intervenuto semplicemente a inizio lavori sull'impalcato di Via Archimede per il solo 5% dell'opera, dopodiché ha smesso, comunicando praticamente che non erano quasi neanche interessati a quel proseguimento, lei lo sa. Quindi noi, nonostante stavamo trattando l'uscita di Manelli come esecutore della tratta Canepari, Brignole Martinez, che sono lo stesso identico appalto, noi abbiamo trattato perché quell'area venisse utilizzata per velocizzare i lavori di RFI, proprio perché l'interesse nostro è favorire i cittadini. RFI doveva restituirci quest'area a fine luglio, ci ha comunicato che ce la restituisce a settembre, perché hanno avuto delle, come dire, delle problematiche di allungamento dei lavori del cantiere, e noi quindi dobbiamo aspettare che ci venga restituita l'area del RFI per poter riprendere noi i lavori sulla Brignole Martinez. Quindi la previsione di fine luglio è slitta a settembre, ma io ritengo che aver concesso quell'area RFI abbia velocizzato i loro lavori, stanno facendo la rampa in corso Galilei, e tra l'altro questa modalità di accordo ci ha anche permesso finalmente di far sì che RFI rimetta in funzione un collegamento di tunnel all'interno dei fornaci di Brignole, che permetterà di attraversare direttamente da Corso Galilei il torrente Bisagno e arrivare al settimo binario, che è il binario che dovrà condividere RFI con la metropolitana. Quindi questo è un grande servizio che viene offerto alla cittadinanza. Quindi i lavori stanno proseguendo, la Brignole Martinez avrei voluto vederla iniziare a fine luglio, iniziare, perché è inutile dire riprendere, in questo caso è iniziare. D'accordo? Iniziare. E io ho sentito 2024, 2023, 2024, 2025, non sentite tante di date sulla Brignole Martinez, che poi in realtà è la Brignole Piazza Giusti, così gli diamo anche il termine geografico corretto e giusto. Quindi aspettiamo che RFI ci restituisca l'area che noi volontariamente abbiamo deciso di dargli per velocizzare i lavori, e quindi anche lì inizieremo a vedere il nuovo consorzio che si chiama Metro Genova, il nuovo consorzio fatto da 3 imprese aderenti al consorzio Compact, e inizia il lavoro anche lì. Per quanto riguarda la Brincanepari, mi dispiace darle questa notizia, ma so che a lei non le dispiace informarla che invece i lavori stanno andando avanti. Comunque, se lei scrive in assessorato, come sempre scrivevano a lei, avrò modo di farle avere una relazione dell'ingegner Sciutto, che lei conosce perfettamente, visto che l'avete nominata, io l'ho mantenuta, e così le potrà fornire esattamente il cronoprogramma con tutti i lavori che si stanno eseguendo. Chiaramente a Brin si sta aspettando l'impalcato, ora si sta lavorando sulla Canepari. Per quanto riguarda sempre questo, collegato alla variazione, che è la cosa più importante, i soldi che vengono variati sulla rigenerazione Canepari non riguardano la tratta metropolitana, riguardano la rigenerazione urbana dell'area intorno alla stazione e l'accesso alla metropolitana, che non erano finanziati. Cioè tutta quell'area intorno alla stazione di Canepari che deve essere rigenerata e anche all'accesso della metropolitana, che non rientrava nel finanziamento della tratta della metropolitana. Quindi questi soldi servono a quello. Sono 4 milioni e 2. Ma lei queste cose le sa perfettamente, so che me le chiede solo perché vuol sapere se io sono preparato. Lei le sa a memoria queste cose, le sa a memoria, ce l'ha tutte stampate nei post-it a casa sul frigo. Allora, ma mi scusate un attimo, sto facendo i complimenti al consigliere Picciò, che mi fate continuare la mia relazione. No, io sto rispondendo al consigliere Picciocche, che ha fatto delle domande, sì. E fatemi andare avanti.
Allora,
Per quanto riguarda...
Scusi assessore, sì. Un secondo. Quando parla l'assessore bisogna ascoltare l'assessore.
Esatto.
Quando parlano i commissari bisogna ascoltare i commissari. Quindi lasciamo finire l'assessore, poi se avete domande vi prenotate e parlerete. Grazie.
Allora, per quanto riguarda invece Luigi Borzoli, consigliere, quel 1.400.000 sono mutuo, no?
Guardi, non esiste la possibilità di fare mozioni d'ordine, sto parlando, mentre sta parlando l'assessore.
Ok, fatemi finire così, prego, finisco la mia relazione, grazie. Per quanto riguarda invece Luigi Borzoli, quel 1.400.000 non è PNRR, ma è mutuo. Ok, però io ripeto, qui oggi abbiamo anche la dottoressa Gosti e quindi sulle anche le domande del PONE io ritengo che, come dire, voi sapete che il PONE ha una flessibilità maggiore del PNRR, assolutamente, anche perché il PNRR, come dire, è in data in scadenza, mentre il PONE sapete che si allungano addirittura 2028 se non 2029, 30 ora, quindi figuriamoci. E anzi, vabbè. Poi lo dico un'ultima cosa, quindi per quanto riguarda Borzoli, ecco perché questo shift, perché praticamente non è PRR ma è mutua e questo ci dà la possibilità di utilizzare quel 1.400.000 per quanto riguarda la scuola Govia e 600.000 per incrementare il contratto di servizio di Aster con un'operazione mirata sui marciapiedi di cui la nostra città ha disperato bisogno. Per quanto riguarda i finanziamenti in corso, ogni amministrazione riceve in eredità quello che, come dire, è iniziato nella scorsa amministrazione. La continuità amministrativa è normale, legittima e dovuta. Non è come in famiglia per cui uno può decidere di rinunciare all'eredità. La cosa che qualifica un'amministrazione è quello di portare a termine i lavori. Io Piazzale Kennedy l'ho trovato bloccato e lo sto portando a termine. L'ho trovato con le montagne di sabbia ancora di Euroflora. E quindi, come dire, noi vorremmo essere giudicati su quello che stiamo portando a termine. Poi, come ben sa, stiamo aspettando anche noi la nuova finestra di PONE per sapere appunto quando il ministro Fotti ci informerà sulle nuove, diciamo, finestre de Pont, e in quella finestra de Pont faremo anche la nostra programmazione. Però in questo momento quello che stiamo cercando di fare è, con cifre anche limitate, ma aumentare la manutenzione ordinaria della città. Per quanto riguarda tutte le altre domande relative a funivie e contro funivie, direi che come dire, non c'entra nulla con la commissione di oggi, ma io sono disponibile, io come i miei colleghi, a qualsiasi commissione, perché le cose che stiamo facendo le stiamo facendo totalmente in trasparenza. Finisco dicendo che per quanto riguarda invece l'asse Buozzi darsi in apporto antico, non ho ostative dal momento che abbiamo finito il DOCFAB a fare anche una commissione specifica nel merito, non abbiamo nulla da nascondere e ripeto, i dirigenti che stanno lavorando su queste cose e le aree su cui stanno lavorando sono le stesse aree che hanno lavorato con lei per 8 anni.
Grazie assessore. Commissario Orlando, era mozione d'ordine sul, non so, la sua collega era mozione d'ordine, non so se è sempre mozione d'ordine sugli ordini dei lavori, si ricordi?
Sì, grazie presidente. Premetto che poi reinserirò la tessera perché volevo fare un intervento. No, io volevo solo così ricordare una cosa. Se credete, se lei mi conferma che è una procedura corretta. I commissari intervengono con delle domande che possono riguardare, che possono venire in mente al commissario che le fa, ma non sono domande personali. Quindi, come gruppo, se il commissario in particolare, ulteriormente, non solo come commissario in generale, come aula in generale, se il commissario Picciocchi fa una domanda, non è che l'assessore risponde al commissario Picciocchi facendo tutta una serie, diciamo, ripetuta di allusioni al suo incarico, quello che è venuto prima, quello che è venuto dopo, perché questo fa perdere tempo, come sta facendo perdere tempo la mia mozione d'ordine. Quindi io chiedo che quando l'assessore risponde o gli uffici rispondano, risponda nel merito di una questione che, indipendentemente che l'abbia fatto, riguarda e interessa tutti i commissari, perché se non ci interessasse vuol dire che se risponde a Picciocchi io posso uscire e andare a prendermi un caffè. No, cioè l'aula è interessata a tutte le risposte indipendentemente da chi le faccia. Quindi questo continuo riferimento a dove abita Picciocchi, a cosa ha fatto Picciocchi nel precedente mandato, questo non ci interessa. E poi è passato anche un anno e mezzo da quando la dovremmo un attimino smettere di continuare a parlare di quello che è stato, salvo precisare il punto di partenza da cui questa amministrazione ha cominciato a lavorare. Solo questo. Quindi chiedo conferma, Presidente. È vero che le risposte vengono fatte alla intera aula e non al singolo commissario che le chiede, specie se riguardano fatti personali che non interessano a nessuno?
La ringrazio per la domanda. Indubbiamente bisogna attenersi a quello che è anche la commissione stessa. Quindi molte volte anche io come presidente ho ritrovato degli interventi dei commissari che non erano per niente pertinenti alla commissione e anche con allusioni. Quindi devo dire che da una parte e dall'altra io ho sempre cercato un minimo di elasticità, perché se noi volessimo fare una commissione su tutto quello che riguarda semplicemente il titolo, le commissioni durerebbero molto meno, anche perché molto spesso si sfocia con domande che non sono pertinenti all'oggetto della commissione. Quindi c'è una elasticità sia da parte, diciamo, mia come presidente verso i commissari, sia verso gli assessori. Grazie. Prego, commissario Bevilacqua, a lei la parola. No, scusi, ha ragione. Sul Pommetro.
Allora, sul ponente però ho dimenticato, sì, ma sul ponente ho dimenticato una cosa. Le confermo che il primo e il secondo lotto, il 50%, indicativamente un po' più del 50% del lavoro intero che si doveva fare. Le confermo che poi sarà da finanziare il terzo o quarto lotto e quindi confidiamo anche lì nei nuovi Pommetro e comunque nei nuovi canali di finanziamenti ministeriali. Quindi le confermo quello che lei ha detto sul fatto che col primo e il secondo lotto si supera leggermente il 50%. Per i Pommetro ha ragione. La dottoressa Agosti doveva precisare.
Ecco, scusi, mi scuso, prego, dottoressa Agosti, a lei la parola.
La domanda riguardava il complesso di Sant'Agostino, quindi chiesa più museo. Il finanziamento vale 22 milioni circa complessivamente. I lavori dovrebbero partire nel 2027, quindi siamo ancora in piena progettazione e in preparazione della gara tra fine anno e inizio 2027. Per quanto riguarda invece l'intervento della Darsena, il lagaccio non è ricompreso nella zona di lavori e quindi i lavori riguarderanno, anche questi partiranno nel 2027, la zona tra Buozzi e il Porto Antico. Non so se c'erano altre domande che...
Perfetto, grazie. Allora lascerei la parola al commissario Bevilacqua, prego.
Grazie Presidente. Tanto ringrazio già l'assessore per alcune risposte che ha dato e anche gli uffici per la presenza e le risposte che hanno dato, gli uffici sia presenti e anche gli uffici che vengono nominati per il lavoro che svolgono, tipo la dottoressa Asciutto che, come ha detto l'assessore, è stata nominata da noi, è stata mantenuta da lui, a dimostrazione che è una persona competente, un profilo di alta professionalità che svolge al meglio e benissimo il lavoro che sta facendo per tutto l'ente. E assessore, le chiedo, visto che avevamo già avuto occasione di confrontarci l'argomento e quello metropolitana nel rispetto alla variazione al titolo a triennale e a queste risorse che da Piazzale Kennedy, dal waterfront sono passate per la rigenerazione su via Canepari, volevo chiederle delle informazioni perché noi ci eravamo già confrontati all'interno di quest'aula rispetto a tutto un tema legato ai finanziamenti, a delle questioni che dal punto di vista tecnico sono cambiate anche per delle direttive che ne vengono direttamente su aspetti di contabilità direttamente dall'Unione Europea, quindi ci siamo confrontati seppur con visioni differenti rispetto comunque a azioni che l'ente deve fare, che il Comune di Genova deve fare nei confronti anche del Ministero per poter vedere di nuovo assegnate quelle risorse economiche che altrimenti vengono solo definite risorse stralciate, tolte dall'amministrazione. Visto che avevamo approfondito il tema, ma non siamo qui adesso per ritornare sulle questioni tecniche, volevo un attimo capire se il Comune di Genova, rispetto a quella commissione che era stata fatta, dove ci siamo confrontati sino ad oggi, è andata avanti poi nei rapporti anche con il Ministero per capire un po', per avere un aggiornamento. Sempre invece sul caso specifico delle risorse sulla rigenerazione, ha dato un'indicazione un po' generale rispetto all'intervento per cosa serviranno. Si riesce ad avere un po' un dettaglio invece rispetto a questo, se non c'è possibilità perché manca il tecnico piuttosto che il funzionario, piuttosto che qualsiasi altra persona che ne sa di più, vabbè, eventualmente potrà essere argomento attraverso un'interpellanza. Invece, e ringraziando invece a questo punto la Presidente, perché comunque secondo sua indicazione dà anche la possibilità di andare leggermente fuori tema, le chiedo una cosa, visto che questo, come diceva giustamente il collega Picciocchi, è un momento anche dove poter confrontarsi su alcuni temi che erano emersi in passato. Le chiedo se ha qualche novità per quanto riguarda, Assessore, la questione dell'asilo nido Girasole. Quello non c'è, infatti ho detto, se c'è la possibilità, però, visto che lei è una persona, un uomo molto umile e disponibile, sicuramente ha ben presente di cosa stiamo parlando, visto che abita vicino a quella zona e quindi potrà darci qualche informazione in più. Grazie.
Io tengo a precisare che a differenza della mozione d'ordine non mi crea problemi al limite, come dire, ogni tanto qualche battuta che serve a rendere più distesa una commissione, quindi l'accetto volentieri. Mi dispiace solo che la consigliera Orlando non l'abbia sentita perché in quel momento, come dire, stava lavorando con la segreteria. Allora, quindi per me non è un problema, guardi, consigliere commissario Bevilacqua, anzi. Allora, per quanto riguarda quel consiglio in cui lei comunque, come dire, ha partecipato ad alzare i toni, tengo a precisare che il protocollo d'intesa del maggio 2025 sbandierato a pochi giorni dalle elezioni, questo è evidente, prevede e prevedeva il trasferimento dal MITE a RFI di 50 milioni di euro. Quel trasferimento di soldi, che serve a liberare il terzo binario per fare in modo che la tratta Canepari-Rivarolo possa essere realizzata, non è mai avvenuto. E lo stesso MITE ci definanzia perché ci dice che non abbiamo dato corso ai lavori. Quindi lei sa perfettamente che, no, non lo sa, ma presumo che prima o poi lo scoprirà, che il ruolo dell'assessore comunale in un consiglio comunale è abbastanza frustrante, perché noi ci limitiamo ad ascoltarvi, nel senso non possiamo intervenire e ci mancherebbe anche altro. E abbiamo tutta la settimana per intervenire. Però, come dire, ora ne approfitto dopo un mese per ricordarle che quel protocollo d'intesa non è mai stato portato a termine e quindi quel protocollo d'intesa che lei sbandierava e sventolava è inefficace, inesistente, perché nessuno l'ha mai attuato. Il trasferimento è 50 milioni, vabbè, guardi, facciamo una cosa, io qui si sta verbalizzando, se sto dicendo una cosa errata, lei ha tutti gli strumenti legali, c'è l'avvocato Capurro che non vede l'ora di averla come cliente per poter chiedere conto di quello che io sto dichiarando. Caputo, mi scusi.
È perché aveva fame e si è sbagliato.
Allora, come giustamente ricorda la Presidente di Commissione, la fame mi fa pensare ad altri cognomi simili. Allora, quindi come dire, ma vale anche in questo caso il menaggio oppure vale solamente a senso mio nei vostri confronti? Voi invece il contrario che la consigliera Orlando Palesama invece è legittimo. Comunque io l'accetto, andiamo avanti, io non posso fare la mozione d'ordine, andiamo avanti. E io lo so di essere simpatico, pensi un po' sarò anche cattivo. Allora, quindi quel protocollo d'intesa non è mai stato attuato. Io le posso dire che ho continuato a scrivere anche in questi giorni al Ministero, controfirmando la lettera insieme al dirigente, Abbiamo anche chiesto un appuntamento a Roma che ancora non ci è stato consegnato. In maniera informale le comunico che il Ministero, nella figura del capo di gabinetto, ha comunicato alla dottoressa Sciutto e il vice ministro Rixi ha comunicato alla sindaca in maniera informale che stanno lavorando affinché l'allocazione dei 50 milioni avvenga. Ora il problema è che questa cosa ci rende felici se avviene, è che avviene con un po' di ritardo, quindi bisogna capire dal momento che è stato definito, ancora non è avvenuto niente, ok? Io vi dico per correttezza le voci che girano e dal momento che le dichiara un viceministro o un sindaco, parto a principio che sono voci che si possono anche dire, o le dichiara un capo di gabinetto a un dirigente. Il problema è che al momento però è definanziata la tratta Cane-Palivarolo. Come possa rientrare in partita non lo so, ma so che al Ministero sono molto abili, quindi se questa verrà rientrerà in partita la Cane-Palivarolo, che al momento non è in partita perché è definanziata. Poi per quanto riguarda invece le altre domande, se lei è d'accordo relative alla Commissione, sentiamo un attimo la risposta da parte dei tecnici che sanno rispondere sicuramente molto meglio di me.
Grazie Assessore, allora lascerei la parola al Dottor Damiani, prego.
Per quanto riguarda la metropolitana Cane-Pari, allora, attualmente non abbiamo un progetto definitivo puntuale con le lavorazioni da effettuare. A oggi però sappiamo che dobbiamo elaborare un progetto che riguardi l'accessibilità e la rigenerazione urbana antistanti le aree. Quindi l'accessibilità a tutta la parte di scale mobili, ascensori per accedere alla stazione e poi tutta la parte di rigenerazione, quindi di tutta la parte, diciamo, fronte strada alla stazione.
Prego, consigliere Avenente, a lei la parola.
La ringrazio Presidente. Lei sa, adesso non penso che sia evidente, che io apprezzo molto il suo modo pacato, sereno di condurre la Commissione. Io sono di quelli convinti che ci sia bisogno di un clima più disteso e apprezzo molto anche l'elasticità alla quale lei faceva riferimento e la metto subito alla prova. Perché non avendo la fortuna di vivere nella stessa zona della città dell'assessore, ma proprio dall'altra parte, oltre le bocche, oltre le colonne d'Ercole della lanterna, quindi siamo quasi all'estero nel ponente cittadino, mi permetto di approfittare della presenza dell'assessore Ferrante per porre un tema rispetto al quale ho posto una interrogazione a risposta scritta alla quale finora non ho ricevuto risposta, nonostante siano passati ampiamente i 30 giorni previsti dal regolamento. E lo faccio solo in funzione di una grave criticità che questo problema che le sto per porre sta creando ai cittadini di un quartiere sulle alture di Pegli. Nella via Camillo Vianson si è creato uno sfornellamento che è lì da tre mesi. Mi sono permesso di evitare di disturbare l'assessore prima, interpellando Aster, sono venuti, hanno verificato, si tratta di un vecchio collettore fognario privato abbandonato, quindi loro hanno ritirato la loro disponibilità e sono intervenuti quelli di Reti, che hanno confermato che è un vecchio collettore fognario abbandonato e quindi, non essendo il collettore fognario pubblico, loro non intervengono. La palla passa al Comune, agli uffici competenti del Comune, i quali hanno detto che dipende da Aster. E lei è ricominciato, si ricorda quando da ragazzini giocavamo al gioco dell'oca, no? Se andavi sulla casella, ritorna al punto di partenza. E mi sono anche permesso di interpellare i vertici di Reti, i quali mi hanno risposto allo stesso modo. Allora, dato che questo sfornellamento è lì da tre mesi e le transenne creano delle criticità perché sono stati sottratti una decina di posti auto in un quartiere molto delicato, quando arrivano le ambulanze i militi devono scendere, spostare le transenne e rimettere a posto, le chiedo, Assessore, visto che si tratta di mettere due palate di cemento in questo collettore fognario privato abbandonato da anni, Le chiedo se lo riterrà opportuno di far intervenire per cercare di risolvere una volta per tutte un problema che altrimenti rischia di rimanere lì non 3 mesi ma 3 anni. La ringrazio per quello che potrà fare, ringrazio la Presidente per la sua elasticità che apprezzo molto. Grazie.
Grazie Commissaria Venente. Prego Commissaria Orlando.
Grazie Presidente. Io tornavo un attimo sulla questione di Sant'Agostino. Ringrazio la dottoressa Agosti per la risposta, che però è un pochettino sintetica, e quindi volevo capire se avete degli elementi per informarci su un po' più nello specifico sull'andamento e sugli obiettivi, sui progetti, sui pre-progetti di Sant'Agostino e ex chiesa, perché museo ex chiesa, perché ne abbiamo sentite varie negli anni e chiaramente io ho fatto richiesta, sto facendo richiesta di una commissione specifica sperando che non venga calendarizzata, diciamo, a cose fatte più o meno per confrontarci su questo e perlomeno essere aggiornati. Se non so se ci può anticipare qualche cosa, linee guida, non so, insomma qualche elemento in più rispetto ai 20, che ho capito 22 milioni di stanziamento e inizio lavori 27. Inizio lavori 27, non è che il 27 sia tanto in là, quindi gradirei che i consiglieri e i commissari fossero, diciamo, informati anche per poter informare a nostra volta i cittadini, poter raccogliere istanze eventualmente non raccolte, eccetera, eccetera. Grazie.
Grazie a lei. Prego, commissario Picciocchi.
Risposta sul tema delle funivie, perché voglio capire a che punto siamo, soprattutto quella di Granarolo. Poi sull'Agaccio chiedo dove sono finiti. Mi pare di ricordare che avessimo stanziato 2 milioni prelevati dal Pometro per la riqualificazione di Via dell'Agaccio. Chiedo dove sono finiti, se si farà, se non si farà, se avete rimodulato il finanziamento. Poi avevamo una commissione con l'assessore Montanari, itinerante al Museo Doria, che purtroppo è stata sconvocata. È una grave ferita la chiusura del Museo Doria, soprattutto una grave ferita al fatto che non riusciamo a capire quando si potrà riaprire. E quindi le chiedo un aggiornamento sui lavori del Museo Doria. E poi in queste settimane si è parlato molto del mercato del ferro. Allora io vorrei chiedere una cosa, siccome ricordo che erano stati finanziati 700.000 euro per il mercato del ferro, poi c'era stato un giro con Fondazione San Paolo che aveva assunto il finanziamento, cioè esiste un finanziamento attuale spendibile sul mercato del ferro? Grazie.
Grazie a lei. Commissario Gandolfo, prego.
Sì, grazie Presidente, buongiorno Assessore, buongiorno ai tecnici. Un paio di domande che mi sono segnato in base a quello che leggo e per capire un attimo insieme a lei Assessore se riesce a darmi qualche precisazione in più al riguardo. Uno, vedo alla pagina 10 di 31 Via Caprera manutenzione straordinaria cavalcavia, vedo che c'è 1,5 milioni che viene, se ho capito bene, messo al secondo anno, visto che è un cavalcavia che, diciamo, se conosciamo un po' le criticità, le preoccupazioni che ha creato anche la cittadinanza, se mi riesce a dare qualche delucidazione in più, eventualmente anche se ha già un inizio lavori e così via. Poi, stesso discorso quanto riguarda sul ponte alla foce del torrente Sturla, una manutenzione straordinaria, non so se si è sentito, ponte alla foce del torrente Sturla, una manutenzione straordinaria, anche qui 1 milione di euro e stesso discorso che diciamo viene messa nel secondo anno, se mi dà qualche spiegazione in più. Le chiedo poi se avesse una data specifica o se c'è già, perché magari non ne sono a conoscenza io, sul discorso del completamento della Casa della Vela e quindi una chiusura dei lavori, visto che bisogna stare all'interno sempre del PNRR e delle tempistiche al riguardo. Poi mi sono segnato Via Monte Fasce, messa in sicurezza e completamento parapetti stradali. Penso che anche questo è un argomento importante, perché sulla sicurezza stradale di Via Montefasce molti cittadini ci avevano segnalato la problematica. Vedo che non c'è nulla per quanto riguarda sul primo anno, e poi è stato trasferito sul secondo e terzo anno 250.000 euro. Quindi le chiedo anche su questo se ha delle precisazioni da darmi a livello tempistiche, perché me l'avevano chiesto in tempi non sospetti. Poi una voce che le chiedo a lei, assessore, se è nuova, come mai viene inserita e soprattutto di che lavori si tratta, è per l'impianto sportivo di Villa Gentile. Manutenzione straordinaria. Visto il successo di questa amministrazione sul bando, che ha avuto una partecipazione così straordinaria e c'era veramente, penso che non abbiamo mai visto così tante società partecipare per potersi aggiudicare l'impianto col bando che è stato fatto dal consulente scelto dalla sindaca, che ci costa giusto qualcosina. Assessore, non la sento, avrà sempre modo di replicarmi, quindi sono convinto che avrà tutta la sua umiltà nel farlo quando mi replicherà. Però le voglio chiedere questa voce, a cosa si ritratta, sono 300.000 euro, secondo anno, se riesce a darmi qualche spiegazione in più al riguardo. E poi, sembrava di averne segnato ancora uno che mi interessava, però non lo vedo. Ah, eccolo qua, sì, che gli avevo fatto anche un 54 su questo, assessore, quindi stiamo parlando proprio di inizio consigliatura, e diciamo che in questo anno e un mese non ho visto ancora nulla al riguardo. Riguardano i giardini Baltimora, che si ricorda mi aveva detto che c'era la questione di fare il consolidamento e il risanamento conservativo. Vedo qua stanziati 1 milione di euro su Via del Colle 34, secondo anno, quindi anche qui le chiedo spiegazioni. Grazie.
Grazie commissario, darei la parola all'assessore Ferrante, prego.
Ma inizio dal fondo. L'elenco che ha fornito il commissario consigliere Gandolfo non sono oggetto di variazione. Sono interventi già presenti che non hanno avuto nessuna variazione di annualità, quindi non capisco. L'ascolto? Ecco, ma si immagini, c'è sempre tempo di apprendere qualcosa. E quindi, come dire, vale per tutti, ci mancherebbe altro, vale per tutti. Quindi, oggi l'oggetto della commissione è la variazione delle cose che io vi ho detto prima. Tutto l'elenco che ha fatto lei è esattamente un elenco già presente che non subisce nessuna variazione rispetto alla discussione avvenuta a dicembre con cui abbiamo votato il bilancio e il piano triennale opere pubbliche. Quindi questo glielo dico per precisione, perché non è che oggi stiamo discutendo di variare tutto quanto. Le cose che abbiamo variato sono le cose che vi abbiamo detto. Per quanto riguarda il Museo di Sant'Agostino, io non ho nessuna ostativa finché sia fatta una commissione insieme al mio collega Montanari, anche se i lavori sono seguiti dai lavori pubblici, non vuol dire nulla. L'area lavori pubblici è un service, come dire, no, Museo Sant'Agostino, sto parlando di Museo Sant'Agostino, non sto sbagliando. Museo Doria, la commissione non è stata fatta per colpa mia, perché non si andava a incastrare con la mia agenda, dal momento che, come dire, Museo Doria è chiaro che, come dire, ci può essere, come dire, il fine, diciamo, di decidere con la parte culturale l'utilità, l'utilizzo, ma è chiaro che, come dire, sono lavori pubblici e in quel momento non era possibile neanche calendarizzare quel giorno, perché anche i nostri tecnici stanno facendo le ferie e nello specifico era in ferie RUP. Quindi per quanto riguarda il Museo Doria posso dire qual è la nostra intenzione. La nostra intenzione è portare avanti quelle che sono la scia. Ora la prevenzione incendi quest'anno diventa molto stringente sia sulle scuole che sugli edifici pubblici. C'è l'obbligo di eseguire tutte le prevenzioni incendi, le scia, portarle a termine. Il nostro obiettivo è con fine 2027 riaprire anche solo parzialmente il Museo Doria e nello specifico aprire il piano terra con una nuova tipologia, nuove collocazioni di cui il collega Montanari avrà poi modo di illustrare. Quindi anche in questo caso non ci sottraiamo a nessun confronto e ci mancherebbe anche altro. Per quanto riguarda altre domande, il mercato del ferro, rispondono un attimo ai tecnici perché io non ho a che fare con la direzione commercio. Per quanto riguarda il consigliere commissaria venente, lei è stata assessore alle manutenzioni, quindi lei dovrebbe insegnare a me come funziona il contratto di servizio di Aster, anzi tutte le volte che vorrà confrontarsi per insegnarmi qualcosa io l'attendo al matitone nel suo ex ufficio, no, non nel suo ex ufficio, no, era un altro suo ufficio. Vabbè, però sa dove sono, e perché ho bisogno anch'io, come dire, di essere supportato. Se lei avrà voglia di venirmi a spiegare come si può fare intervenire un'azienda privata, un'azienda, scusi, partecipata su un collettore privato non definito con competenze che non sono di Aster ma sono di un'altra azienda, perché comunque Aster non interviene sui collettori, io penderò dalle sue labbra e quindi aspetto che lei mi aiuti a trovare questa soluzione. Per quanto riguarda la sua interrogazione a risposta scritta, le chiedo venia perché non l'ho vista. Lei sa meglio di me che, come dire, queste cose vengono gestite direttamente dagli uffici. Gli uffici, come dire, sicuramente l'hanno presa in carico. La invito magari a inviare tale interrogazione in modalità di segnalazione al mio assessorato, in modo che sento anche la difesa opere idrauliche, sento gli altri uffici dell'area lavori pubblici. Aster è un esecutore e Aster esegue le opere in base al contratto di servizio. Aster non può intervenire a asfaltare le strade vicinali, Aster non può sostituirsi a IREN e reti, quindi, come dire, lei c'è, tra l'altro ci ha anche lavorato, quindi oltre ad aver fatto anche l'assessore per molto più tempo di me alle manutenzioni. Quindi io, come dire, attendo lei, anzi non segnali neanche, venga direttamente in assessorato, così oltre a rimarcare in questa cosa facciamo due telefonate insieme e mi spiega come posso fare con Aster, perché io non vedo l'ora di capirlo anche da lei. E direi che le altre domande, se siete d'accordo, facciamo rispondere i tecnici, perché sono domande un po'... Le funivie le ho già detto prima, che non sono oggetto oggi della discussione. Oggi abbiamo la terza variazione del programma triennale. Ora, non so se anche lei era così solerte a suoi tempi, nel rispondere a tutti e a tutto. Sì, rispondeva sempre. Io le dico che non mi sottraggo al confronto, non ci sottraremo al confronto. La funivia, che è una variante, le ho già detto come sta andando avanti un'altra volta. Noi ora abbiamo chiesto l'ultimo passaggio politico al Ministero, al MIC, dove abbiamo chiesto con tanto di lettere alla sindaca di fare l'ultimo passaggio con Giuli, col ministro Giuli. Dopodiché la sovrintendenza ha già dato, come dire, il suo benestare alla variante, perché tale è. L'UNESCO non dà prescrizioni, lo sai di me, ma dà valutazioni. L'UNESCO ha dato una valutazione positiva, perché di fatto noi con la variante applichiamo quelle che sono le indicazioni di UNESCO, che sono arrivate dopo il vostro ciclo, ma lei sicuramente ne ha una copia, comunque se non ce l'ha gliela faccia avere. UNESCO proprio dava queste indicazioni, esattamente le indicazioni vengono soddisfatte dalla variante, che prevede di evitare il sorvolo del Lagaccio e prevede il collegamento Granarolo-Begato con l'arrivo identico allo stesso forte. Dopodiché, per noi che stiamo portando avanti questa pratica, si tratta di una variazione a un progetto col mantenimento del finanziamento, e come ben sa questo è un finanziamento che va addirittura a fine 2029. Quindi, come dire, c'è tutto il tempo necessario per svilupparlo, non abbiamo assolutamente una scadenza così imminente, e quindi in questo momento le interlocuzioni tra i nostri uffici tecnici e gli uffici dirigenziali del Ministero ci sono state tutte, abbiamo tutta la documentazione, abbiamo anche le lettere del Ministero, e quello che manca è l'ultimo passaggio, che deve esserci l'ultimo passaggio politico, che deve avvenire, a cui la sindaca ha già chiesto appuntamento e ha fornito ampia disponibilità perché avvenga. Non so se avverrà in presenza, avverrà in call, non conosco la modalità, so che in qualsiasi momento avvenga la mia disponibilità sarà totale all'incontro.
Grazie assessore Ferrante. Allora lascerai prima la parola alla dottoressa Agosti, prego.
Lagaccio. Il Lagaccio era ricompreso nella scheda progetto dei Buozzi d'Arsena, quindi quella scheda progetto rimane, ma è stata rivista tecnicamente la perimetrazione dell'area, e quindi la perimetrazione nuova è d'Arsena Porto Antico, quindi la scheda progetto è la stessa, però con un oggetto un pochino diverso. Su Sant'Agostino, come ha detto l'assessore, c'è la possibilità ovviamente di approfondire maggiormente, perché le informazioni che posso avere io ovviamente sono più generiche, ma è indispensabile ovviamente fare un affondo dal punto di vista progettuale anche con il RUP della scheda progetto e quindi confrontarci su tutti i temi che i progettisti stanno portando avanti. Infine aggiungo mercato del ferro. Mercato del ferro, c'è una disponibilità e un accantonamento da parte di Fondazione Compagnia di San Paolo, è ancora disponibile, non lo trovate iscritto né a bilancio né a piano triennale perché ancora non c'è la delibera della Fondazione, che è quella che ci consente di iscrivere questi soldi a bilancio. Non c'è perché la Fondazione vuole finalizzare il processo di analisi che abbiamo portato avanti grazie sempre al supporto di Compagnia di San Paolo e che prevede appunto la realizzazione di un nuovo progetto. Una volta che sarà definito il quadro economico, Fondazione Compagnia di San Paolo porterà il progetto in comitato di gestione, lo approverà e noi avremo la disponibilità dei fondi.
Grazie dottoressa. Prego dottor Damiani. Giusto? No? Basta, perfetto. Allora andiamo avanti con gli interventi dei commissari. Prego, consigliere Avenente, a lei la parola.
Grazie Presidente. Ma io credo, in risposta ma serena all'assessore Ferrante, io non ho nulla da insegnare a nessuno. Sono disponibile a confrontarmi pariteticamente con chiunque per affrontare un problema e provare a risolverlo nel rispetto gerarchico di quello che oggi rappresento e lei rappresenta. Io sono consigliere, lei è assessore, quindi gerarchicamente è molto ma molto superiore alla mia figura. Nonostante questo, sono a sua disposizione, se lo vorrà, per poterci sedere intorno a un tavolo e le racconterò quello che avevamo tentato di fare e con i soggetti ben presenti, Vestrelli e tutta la compagnia degli uffici che si occupano di queste cose, e purtroppo poi è successo quello che è successo, le elezioni hanno sancito un risultato e non siamo riusciti a portare a compimento quello che avevamo intenzione di fare. Se vorrà, io sono, le do tutta la mia disponibilità a incontrarlo dove vuole, ci prendiamo un caffè, vengo nel suo ufficio, quello che vuole, e affrontiamo questo tema, perché non è un tema che riguarda lo sfornellamento di un collettore fognario privato abbandonato da anni presente in quella strada, riguarda tutti gli interventi che i reti ormai da anni si rifiuta di fare, nonostante che nel 95, quando ci fu la creazione di AMGA, a seguito del passaggio di opere idrauliche e sanitarie a quella struttura, il Comune aveva passato risorse economiche, risorse umane e immobiliari, e poi con i passaggi che si è chiamato poi Mediterraneo delle Acque, IRA in rete e quant'altro, i compiti le hanno decisamente abbandonati. Quindi questa è una criticità, un vulnus che va affrontato e va risolto, nonostante le resistenze fortissime da parte di reti nell'occuparsi di compiti che invece sono di loro specifica competenza. Grazie.
Grazie commissario Avenente. Prego commissario Picciocchi.
Sono molto, molto rammaricato assessore, perché abbiamo appreso che la Giunta ha definanziato l'intervento su Via della Gaccio. Io spero che questo l'abbiate anche comunicato ai comunicati, ai comitati, c'era stato un percorso partecipato, ne prendo atto, non me l'aspettavo. Penso che vi dobbiate prendere fino in fondo le vostre responsabilità. Poi guardi, e concludo, sulla funivia non credo che manchi solo un passaggio politico, credo che manchi il progetto. Quindi le chiedo, io l'ho già chiesto ma non mi ha risposto, quando sarà fatto questo progetto, chi finanzia questo progetto e perché avete detto che i lavori iniziavano tra l'autunno e gennaio, quando ora mi dice che non c'è fretta perché tanto il finanziamento scade nel 2029. Grazie.
Grazie commissario Picciocchi. Prego Pellerano, a lei la parola.
Grazie. Forse approfitterò della disponibilità dell'assessore, nel senso che alcuni temi riguardano il piano triennale, ma anche gli interventi che ha fatto in apertura. In particolare mi concentro su due aspetti del lavori sulla metropolitana. Da una parte Comprendo che la prosecuzione verso Levante è estremamente complicata, che si sovrappone ad altri interventi infrastrutturali che riguardano la nostra città. Ho capito che la prosecuzione verso Martinez barra Piazza Giusti è comunque decisamente indietro, però in prospettiva comprendo che l'intendimento è di comunque proseguire, raggiungere Martinez e poi proseguire ancora verso Levante. Ma rispetto ai progetti di Trenitalia ci sono delle sovrapposizioni, cioè in prospettiva avere una fermata della ferrovia Terralba come si pone rispetto a un'ipotesi di prosecuzione verso Levante della metropolitana, giusto come dire, nell'ottica di evitare sovrapposizioni o comunque interventi che poi non dialoghino fra loro. E invece più proprio sul tema metropolitana e prosecuzione dei lavori, per invece su Corvetto come sta andando avanti, nel senso le cose vanno avanti. Invece per quello che riguarda, riprendo gli interventi anche dei consiglieri di Picciocchi in particolare, su Granarolo. Comunque dal punto di vista del nuovo progetto, o comunque definitelo come volete, ma comunque è qualcosa di profondamente diverso rispetto a prima, sono previsti degli interventi sulla cremagliera di Granarolo? Quello fa parte, come dire, di un intervento che andrebbe in lavori pubblici, o come dire, il potenziamento della funicolare della cremagliera di Granarolo sarebbe nell'ambito di questa variazione di progetto? E niente, anch'io devo dire che quando ho sentito la risposta dagli uffici su un cambio di perimetro di un intervento che riguardava via Buozzi che diventa Darsena Porto Antico, effettivamente è un modo per comprendere che via dell'Agacio perde il proprio finanziamento, ed è certamente un tema estremamente significativo per quella che è una storia che proseguiamo da decenni su via dell'Agacio. Sapere che è definanziato è un grande dispiacere. Grazie.
Grazie commissario Pellerano. Prego, assessore.
Commissario Pellerano, le rispondo volentieri. Allora, per quanto riguarda la Brignole Martinez / Piazza Giusti, non è che i lavori non sono partiti, non è che i lavori sono interrotti, non sono mai partiti. Cioè, va specificato che questo tratto della metropolitana non è mai partito, i lavori non sono mai veramente partiti. C'è stata un'occupazione da parte della Manelli, ma bisogna prendere atto. Dopodiché, scusate se mi permetto di ricordarlo, perché tutto quello che noi diciamo qua viene verbalizzato. Quando esattamente quasi un anno fa, fine luglio, prima di agosto, informavamo che l'amministrazione voleva, come dire, riteneva che la Manelli non potesse più proseguire sulla tratta Brincanepari Brignole Martinez, impresa che era esecutrice, perché l'appalto era vinto dal consorzio Compact, qualcuno di voi ci ha, come dire, un pochino accusato di responsabilità, che per cause legali avremmo bloccato lo sviluppo della metropolitana per 2 anni e mezzo. In realtà io mi sono ammazzato di lavoro, ma questo ritengo che sia il mio dovere, mi sono ammazzato di lavoro, come avete fatto tutti voi negli anni precedenti, per salvare capre e cavoli, ovvero non andare per vie legali, allontanare la Manelli in maniera bonaria e far subentrare 3 imprese motivate che avessero la forza e la capacità di portare avanti la metropolitana. Vede, consigliere Pellerano, il bello della continuità amministrativa è che ci sono i fogli negli uffici, cambiano le firme, però sono tutti depositati. E le posso assicurare che la Manelli da tempo non rispondeva più a RUP, alla direzione lavori, fornendo cronoprogrammi, e da tempo veniva richiamata, tant'è vero che sulla Manelli io quando sono arrivato ho trovato anche delle penali applicate. Quindi che la situazione della Manelli fosse una situazione al baratro era ben conscia, magari lei no, ma chi gestiva quell'assessorato lo sapeva perfettamente, oppure non so se veniva condiviso in giunta, non lo so, quindi mi limito a dire chi gestiva quell'assessorato. E tengo anche a precisare che nonostante appunto averci annunciato che avremmo portato alla disfatta questo tema con vie per azioni legali che avrebbero impantanato l'amministrazione per 2 anni e mezzo, abbiamo ripreso in mano, c'è un nuovo consorzio sulla tratta Brincanepari, Brignole Martinez. La Brignole Martinez, vi ho spiegato ora il perché, ancora non sono incominciati, non ripresi, incominciati i lavori, che è una leggera differenza ma fa sostanza. E quello che ci tenevo a precisare con voi è che a novembre, non mi ricordo se era ottobre o novembre, forse più novembre, la nostra sala è stata occupata dagli operai della Manelli, che ci hanno informato del loro stato di crisi, per cui la Manelli è implosa, cioè la Manelli non esiste più. Quindi noi abbiamo anticipato di qualche mese una crisi che era annunciata sicuramente da quando eravate in carica voi, ma che si è preferito, come dire, nascondere sotto il tappeto. Questa è una mia suggestione, da persona che non da un anno e mezzo, ma da 14 mesi occupa quel ruolo e che ho ereditato il mio assessorato anche la delega alle opere strategiche e infrastrutturali. Quindi io, ora che vedo le cose, vi posso assicurare che le notizie erano fondate per noi quanto lo erano per voi, ma si è preferito nel vostro caso tirare avanti. Il motivo non lo so. E per quanto riguarda invece la metropolitana Corvetto, è tutta un'altra situazione. La metropolitana Corvetto, Manelli non è mai stato allontanato. Manelli in quel caso era sia impresa esecutrice che colui che aveva vinto l'appalto. E nel caso di Corvetto, poco fortuito, Manelli era l'unico che ha vinto l'appalto, non c'è un secondo o terzo. Anche fare una recessione del contratto con Manelli avrebbe previsto, come dire, non avere un secondo o terzo subentrante, avrebbe previsto il ritorno a una gara. Il ritorno a gara, consigliere Pellerano, noi viviamo in un momento economico mondiale tremendo, per cui nel giro di 2 o 3 anni i costi delle materie prime sono raddoppiati, se non triplicati, per cui una nuova gara avrebbe sforato le disponibilità economiche che il Ministero ci aveva messo a disposizione per la Corvetto. Quindi, come dire, se noi fossimo andati in gara sulla Corvetto, il quadro economico non bastava neanche a coprirne la metà. Perché è chiaro, è cambiato il mondo negli ultimi 3-4 anni, ma in maniera, come dire, noi ogni giorno ci alziamo e non sappiamo qual è il costo della benzina. La volatilità ormai da 2-3 anni è costante e continua. E questo sta mettendo in seria crisi le aziende italiane, per cui non è che io non ho il coraggio di dire che non so come finirà anche nella situazione Corvetto e le altre, perché le nostre aziende sono fortemente esposte alle imprese italiane, per cui il continuo rincaro dei materiali, del costo dei materiali, delle materie prime con cui vengono fatti poi i materiali più basici, il cemento, gli additivi, i laterizi, fa sì che le imprese, se non terminano per tempo i lavori, rischiano delle sofferenze economiche che possono anche farle saltare in aria, come è successo con la Manelli, che era fortemente esposta per numero di cantieri presenti in Italia. Alla Manelli a Corvetto è stata assorbita da un'impresa che si chiama CMC Ravenna, che io ho incontrato a dicembre in un incontro interlocutorio dove mi hanno informato. Mi hanno anche informato che dalla Manelli avevano ricevuto un sacco di debiti, compresa quelle di tutti i fornitori che non venivano pagati, a Certosa neanche i panifici, quindi, come dire, siamo in situazioni debitorie, ma quando non viene forniti i pagamenti a coloro che ti forniscono la parte metallica, acciaio e materiali per andare avanti, chiaramente non si va avanti. La CMC ha ereditato tutti i cantieri della Manelli con tutta la situazione debitoria. Io ho anche informato i rappresentanti della CMC Ravenna che non erano obbligati a prendersi la Manelli, quindi, come dire, per me, io prendevo atto che loro sulla nuova impresa, nuova realtà, ma non è una scusante l'essere fermi perché uno ha ereditato i debiti, non te l'ha ordinato nessuno, ok? Come nessuno ci ha ordinato di essere qua in questa bellissima sala. Quindi il concetto che l'impresa Manelli, l'impresa che ha sostituito la Manelli è subentrata, ha assorbito la Manelli, CMC Ravenna, non mi ha ancora fornito un cronoprogramma ed è 2 mesi che sto cercando di fissare un appuntamento che viene sempre, come dire, spostato per impedimenti da parte dei responsabili della CMC Ravenna. E non le nego che ho anche informato la CMC l'ultima volta che l'ho vista, che nel caso ci accorgessimo che il film è identico alla Manelli, potremmo anche valutare, come dire, il fermo dell'appalto della stazione di Corvetto, perché, come dire, bisogna essere seri nella vita. Questo sia chiaro, ci potrebbe portare a un nuovo bando di gara senza il sostegno e il quadro economico, che in questo momento è un quadro economico che ormai ha 3-4 anni e quindi non è più esigibile, andrebbe aggiornato e andrebbe trovata una copertura da parte del Ministero per una nuova gara. In questo momento questa è la situazione, è un mese e mezzo, quasi due, che sto costantemente alla mia segreteria cercando di fissare un appuntamento che in maniera molto educata viene ogni volta, come dire, spostato per impedimento dei responsabili. Tenete conto che la CMC Ravenna, avendo ereditato tutti i cantieri della Manelli sparsi per l'Italia, cantieri molto grossi con ANAS, autostrade, fortemente enormi anche in quantità e numero in Sicilia, per esempio, chiaramente io paleso la loro, come dire, difficoltà a trovare un'agenda. Però per ora la situazione è questa, quindi una situazione fortemente critica senza nascondersi dietro un dito. Questo è il quadro per quanto riguarda la metropolitana, e infatti della Corvetto non se ne è mai parlato ed è giusto informarvi anche di cosa è successo nella Corvetto, visto che nessuno di voi aveva chiesto. Questo però nasce, a mio avviso, da un errore commesso dal fatto che il cordone ombelicale della Manelli bisognava toglierlo non i primi di agosto 2025, si sarebbe dovuto operare almeno 2 anni prima, quando già la Manelli praticamente dimostrava nel cantiere la non capacità di andare avanti nella prestazione, un sistema comunque debitorio fortemente che la esponeva e soprattutto un organico insufficiente ad andare avanti nelle lavorazioni. Corvetto ha avuto anche l'incidente che ha avuto un ritrovamento di scavi e reperti archeologici maggiore di quello che si era previsto, anche se secondo me non deve sorprendere che scavare a Genova vuol dire trovare qualcosa. Fate conto che nei cavidotti di via 20 settembre, per i cavidotti del filobus, quindi parliamo di una profondità di un metro e venti, abbiamo trovato tutto a lungo via 20 reperti archeologici. Quindi come si poteva non pensare di scavare, di non trovare reperti archeologici o minori della quantità abbiamo trovato a 30 metri dall'acqua sola, come dire, però era stato previsto nel quadro economico, ma anche lì sottostimato rispetto a quello che si è trovato. La situazione della Corvetto è questa, invece la situazione della Brinca ne pare, Brignole Martinez, e sono fiero di averla ripresa in mano in maniera seria, senza portare l'amministrazione in cause legali con nuove imprese. Però per onestà vi dico, perché bisogna essere onesti, è per quello che io rifiuto alla stampa e alla TV di fornire date, che la situazione economica nel nostro paese è serissima e le imprese che prendono appalti, cantieri che sono datati, hanno un rischio gigantesco di non riuscire ad avere, come dire, una solidità economica per portare a termine i lavori, perché il quadro del costo delle materie prime è volatile, è costantemente in aumento e quindi, come dire, esiste per loro un'esposizione molto alta ed è il problema per cui le nostre imprese sono fortemente in sofferenza. Quindi, come dire, noi vigiliamo molto sul nuovo consorzio Brinca Nepari Brignone Martinez, con riunioni costanti ogni mese in formato cabina di regia, ma è chiaro che questo è un quadro che a me seriamente preoccupa, ma non in generale sulla metropolitana, anche su tutti i cantieri dei lavori pubblici e per fortuna che quelli del PNRR, con grande sforzo e grande capacità, in questi ultimi 15 mesi li stiamo portando a termine.
Grazie Assessore. Commissario Pellerano per integrazione, prego.
Rapidissimo. No, io ringrazio per la, come dire, l'inquadramento e per una ricostruzione che ovviamente avviene a livello di assessorato. Io come consigliere non necessariamente ho mai avuto accesso a tutte queste informazioni, se non per quello che poi periodicamente appariva sui giornali. Però io chiedo veramente dal punto di vista tecnico, strettamente sulle domande che ho fatto, per quello che riguarda la prosecuzione verso Levante, in che misura la stazione di Trenitalia di Terralba si possa porre mai in un futuro anche di medio periodo, comprendo che non, le date è difficile farle, la sfera di cristallo non ce l'abbiamo, ma cercare di efficientare gli investimenti pubblici del nostro ente in generale, del sistema paese, e quindi evitare di fare degli investimenti che in ipotesi possano un domani interferire e richiedere, come tutte le varianti, ormai anche piccoli interventi cubano risorse importanti. Per cui capire qual è la prospettiva e il senso di questo dialogo, perché intuitivamente penso che anche la cittadinanza possa comprendere che pensare che RFI fa una nuova fermata a 400 metri, a 300 metri da Brignole, ma se serve la si fa. E dall'altra parte il Comune prevede in prospettiva di proseguire verso Levante, chissà mai che arriviamo a San Martino, a quel punto sarebbero esattamente, come dire, appaiate a distanza di 100 metri delle fermate metropolitana Allora, prima Trenitalia, metropolitana, Trenitalia, metropolitana, alcune addirittura anche sulla stessa banchina, per cui ben venga, ma visto che i soldi sono quelli, cerchiamo di valutare in maniera razionale e condivisa i percorsi, anche con una valutazione trasportistica sensata. E poi invece se il progetto, la variante, quello che è, se prevede delle modifiche sulla cremagliera di Granarolo, questo è un tipo di lavoro che normalmente andrebbe nel piano triennale dei lavori pubblici, ad oggi non lo vediamo, quindi neppure a livello di progettazione, per cui è da capire tecnicamente se quello lì è un lavoro che ricadrebbe in questo perimetro dei lavori pubblici, in che misura. Grazie.
Grazie commissario, prego assessore, a lei la parola.
Chiedo venia, consigliere, perché non ho effettivamente finito di rispondere e le sue domande, come dire, sono giuste e corrette. Partiamo dal fondo. Il potenziamento e la riqualificazione della cremagliera di Granarolo è già prevista da un finanziamento del MIT, da MT, è un canale indipendente dal nostro piano triennale opere pubbliche e quindi, come dire, viene gestito direttamente da MT. Questa cosa mi sembrava già di conoscenza e quindi, come dire, non l'ho mai detto perché, come dire, essere apparso sui giornali è una cosa che mi sembrava risaputa. Quindi quello è un intervento che MT deve fare indipendentemente dalla variante su Granarolo, diciamo, della funivia, perché ha ricevuto un finanziamento e lo gestisce in maniera totalmente autonoma l'azienda MT. Per quanto riguarda il ragionamento che faceva lei, guardi, è un ragionamento logico, nel senso che noi dobbiamo veramente ragionare anche sulla sovrapposizione ferragoma. Le dirò di più, vale anche per i quattro assi nel ponente, dove noi dobbiamo prendere atto che in una parte della nostra città il trasporto pubblico della metropolitana o dei nostri bus va esattamente in parallelo con quello delle ferrovie. Cioè bisogna iniziare veramente a ragionare sul fatto che se un'opera pubblica impiega troppo tempo e c'è già un servizio, va trovato un accordo con quel servizio che c'è. Per quanto riguarda, lei sicuramente non può non saperlo, ma qualcuno della sua compagine lo sa, la richiesta di finanziamento del proseguo della metropolitana verso Trelleborg e San Martino, finanziamento che è stato chiesto dalla direzione competente, non è mai stato finanziato, cioè è già stato chiesto questo finanziamento, il MIT non si è mai espresso, è stato chiesto con tanto di richiesta, non mi ricordo più quanto cuba, ma cuba una cifra notevole, quindi al momento quella richiesta non si è mai ricevuto un esito positivo con un decreto di finanziamento. Quindi in questo momento, caro consigliere, il rischio che non si ottenga né uno né l'altro è altissimo. Quindi dal momento che invece RFI soldi li ha, perché il canale, come dice lei, è sempre lo stesso, il MIT, e dal momento che all'ipotesi progettuale con cui è stato chiesto di finanziare il proseguimento della metropolitana sul Levante non c'è mai stata un'accettazione, una risposta in senso positivo di finanziamento da parte del MIT, quello che dice lei, io lo ribalto al contrario, guardi che rischio che non si faccia né la fermata di RFI Terralba e né che si prosegua, non è alto, è altissimo, anche perché, come ho già detto all'inizio di questa riunione stamattina, sistemi urbani, una risposta di quando sposterai i depositi in Savona non ce la dà, non ce la può dare, ci ha detto, e non ce l'ha un cronoprogramma. Quindi anche queste sono riunioni verbalizzate che noi facciamo con i vari livelli, io ho vari livelli di cabine di regia. Quindi il rischio molto alto, consigliere Pellerano, è che questa città non abbia né uno né l'altro. E allora dal momento che non viene finanziata la metropolitana verso Levante e tutto e si potrà al momento arrivare in Piazza Giusti senza avere il parcheggio di interscambio di Martinez, perché è stato definanziato, perché va, come dire, in sovrapposizione al deposito e questo non permette la prosecuzione dal punto di vista progettuale, ma dal momento che nonostante la richiesta di finanziamento non si è avuta alcuna accettazione di tale finanziamento, il rischio che non si abbia né la fermata metropolitana né quella di RFI è molto alto. Quindi io penso che è arrivato il momento di essere maturi e sedersi intorno a un tavolo e prima di dire Terralba non si fa la fermata perché il Comune ha detto di no, ma il Comune ha detto di no nel 2023 con uno scenario che non so, nel 2023 non è ancora stato chiesto il finanziamento su San Martino Terralba, è stato chiesto dopo e non ha ricevuto nessuna accettazione di finanziamento, Quindi al limite il Comune 2023 si è espresso su condizioni che ora sono completamente diverse, perché, caro consigliere Pellerano, una metropolitana si fa se ci sono finanziamenti nazionali, non certo col bilancio comunale, no? Quindi conviene con me che il rischio di non averne uno né altro è altissimo, no? E che quindi prima di dichiarare a livello regionale una sparata del genere, che quella cosa non si fa perché il Comune ha detto di no, e poi si viene a scoprire nel 2023, perché infatti io mi chiedevo, ma il Comune quando? Io non ho detto niente, non ho parlato con nessuno, né io, ho chiesto al mio collega Robotti, nemmeno lui, poi si scopre nel 2023, ma cavolo, sono passati 3 anni, e dove sono finiti quei finanziamenti che abbiamo chiesto per il prolungamento della metropolitana di Levante? Guardi, consigliere, le invito a farmi anche una nota in assessorato, così le farò rispondere direttamente al dirigente, che le confermerà tutti i passaggi con cui è stato chiesto il finanziamento ed esattamente i passaggi per cui il finanziamento non è stato dato. Quindi, consigliere Pellerano, lei è stato anche qualche mese, qualche anno in regione. Cosa facciamo ora? Non facciamo niente? Cosa facciamo?
Grazie, assessore. Direi, di, se non ci sono altri interventi, di procedere con la chiamata dell'Aula. Partito Democratico? Lista Civica Salis? Alleanza Verdi Sinistra? Assenti? Movimento 5 Stelle? Riformiamo Genova? Picciocchi Sindaco vince Genova? Fratelli d'Italia? Orgoglio Genova, Noi Moderati, Lega, Forza Italia, assente, Gruppo Misto, assente. Perfetto, ringrazio tutti e tutte, vi auguro buona giornata e la seduta è chiusa. Ci vediamo oggi pomeriggio, arrivederci. Ah sì, va bene. Per ricordo ai presidenti delle varie commissioni che abbiamo riunione di presidenti. Grazie.